guida nelle meditazioni che verranno è la fiducia delle donne che hanno incontrato Gesù nel Vangelo di Luca. Per questo ieri vi consigliavo tutta la lettura completa del Vangelo di Luca, così da incontrare altri personaggi, altre pagine e così via. Allora, stiamo un attimo sul titolo e poi vedremo il primo personaggio, la prima donna, proprio ci occuperà stamattina e penso anche oggi pomeriggio. Allora, intanto la fiducia delle donne che, la fiducia. Sono contento che chi ha scelto questo titolo non abbia letto subito fede, perché noi saltiamo subito alla fede e dimentichiamo invece che il midollo, il sangue della fede è la fiducia. Noi a volte confondiamo la fede col sapere che Dio c'è. Gli atei sono quelli che sanno che Dio non c'è. Gli agnostici sono quelli che non sanno se Dio c'è o non c'è. I credenti, cioè noi, siamo quelli che sappiamo che Dio c'è. Ma a dire il vero, prima di noi, è il diavolo che sa che Dio c'è. Il diavolo lo sa benissimo che Dio c'è, meglio di noi. Oppure potremmo dire che la fede è sapere che Gesù è il figlio di Dio. Anche il diavolo lo sa. Lo sa benissimo. Nei Vangeli il primo personaggio che dice a Gesù: tu sei il figlio dell'Altissimo, tu sei il figlio di Dio, non è Pietro, è il diavolo. Per cui, se noi riteniamo di essere credenti perché sappiamo che Dio c'è e sappiamo che Gesù è il figlio di Dio, non facciamo nient'altro, magari anche meno bene, del diavolo. Il diavolo sa che Dio c'è, ma non gli crede, non si fida di lui, non ha la minima fiducia in lui. Lui sa che Dio c'è, ma se Dio dice di andare a destra, lui va a sinistra, perché non si fida di lui. Se Dio dice di andare a sinistra, lui va a destra, perché non si fida di lui, non si affida a lui. Ecco la fiducia. Per questo è proprio un po' la carne e il sangue della fede, che non è soltanto sapere che Dio c'è, ma fidarsi di lui. Da qui la domanda tremenda che noi possiamo fare a noi stessi, prendendo, parafrasando, cambiando un po' la frase della prima lettera del Vangelo di Giovanni. In quell'occasione l'evangelista, l'apostolo, dice: come fai a dire di amare Dio che non vedi, se non ami tuo fratello che vedi? Noi potremmo parafrasarla così: come fai a credere in Dio che non vedi, se non credi neanche a tuo fratello che vedi? Come fai ad avere fiducia in Dio che non vedi, se non hai neanche un po' di fiducia in tuo fratello, in tua sorella che vedi? Ecco, dovremmo un attimino guardare, verificare la qualità della nostra fede, della nostra fiducia in Dio, anche guardando la qualità e la quantità della nostra fiducia nei nostri fratelli e nelle nostre sorelle. Se tendenzialmente siamo persone che sospettano dei propri fratelli e delle proprie sorelle, state tranquille che saremo persone che sospettano anche di Dio. Allora, io normalmente con i miei fratelli e con le mie sorelle che atteggiamento ho? Di fiducia? Di sospetto? Con le sorelle della mia comunità che atteggiamento ho? Di fiducia? Di sospetto? Allora, il sospetto ha anche le sue belle doti. e in genere non nasce da niente. Noi sospettiamo qualcuno, sospettiamo di qualcuno perché magari siamo già stati feriti. Siccome qualcuno ci ha fatto male, siccome qualcuno ha parlato male di noi, ci ha pugnalato alle spalle, non ci ha dato quella giusta considerazione che ciascuno ha il diritto di avere. Siccome noi siamo stati, perché non siamo cattivi per niente, ricordiamocelo bene, non siamo cattivi per niente. Se qualcuno di noi ci ha pugnalato e ci ha fatto male, è chiaro che poi ci mettiamo sulla difensiva e nel sospetto. E magari proprio per non ricevere più quei colpi che abbiamo ricevuto, ci mettiamo sulla corazza. Ora, con la corazza è meno facile prendere altri colpi, indubbiamente, ma è quasi impossibile sentire le carezze. E siccome avendo sulla corazza noi non riusciamo a sentire le carezze, è probabile che rimaniamo sempre più convinti del fatto che è meglio non fidarsi delle altre persone, o perché non ti danno mai una carezza. La questione non è che non ti danno la carezza, la questione è che tu ti sei messo nella condizione di non sentirla. E allora sei ancora più convinta di dire: ho fatto bene a mettere la corazza, perché qui di nessuno ci si può fidare. Ad essere onesti, dobbiamo dire che se togli la corazza beccherai tante di quelle bastonate dalle tue sorelle e dai tuoi fratelli che mezze sono sufficienti, ma ci sarà anche la possibilità di sentire qualche carezza. E il Signore per questa vita non ci ha promesso tutto un paradiso di carezze, ma ci ha promesso la Terra Santa. Ora, non so se qualcuno di voi è andato in Terra Santa o magari appunto l'avrà vista in foto. La Terra Santa, quel bel regalo che il Signore ha promesso, ha continuato a promettere per secoli e secoli, è quasi tutto un deserto con un po' di oasi e un po' di verde attorno al Giordano, e in alto in Galilea un po' di verde in più, ma il resto è tutto deserto. Ora, se io mi tappo gli occhi perché non voglio più vedere il deserto, attenzione che mi perdo anche la possibilità di vedere le oasi. Non sono praterie, sono oasi. Ma grazie al vedere anche queste piccole isole di verde, io posso recuperare la mia speranza e attraversare il deserto. Allora, la fiducia è qualcosa di conveniente, è qualcosa di molto costoso, eh? Non bisogna fare poesie sulla fiducia, è qualcosa di estremamente costoso. Se ci fideremo delle altre, degli altri, togliendo la corazza, le prenderemo alla grande. Ma se toglieremo la corazza, qualche oasi noi la vedremo senz'altro. Non le praterie, le oasi. Bene, incontriamo la prima donna. La prima donna che e che donna? Che è Maria. Probabilmente saremo occupati dal suo mistero tutto oggi. E ci soffermeremo oggi, stamattina, soltanto su qualche dettaglio della pagina famosissima di Luca 1:26 seguenti, Luca 1:26 seguenti, che è il racconto dell'Annunciazione. L'Evangelista Luca, lo sappiamo, proprio all'inizio del suo Vangelo pone due annunciazioni: l'annunciazione a Zaccaria nel Tempio e l'annunciazione a Maria in casa. Fa proprio un confronto tra un uomo e una donna, tra un sacerdote e una laica, e fa un confronto anche riguardante i luoghi di questa annunciazione. È sempre Gabriele che annuncia, ma i due luoghi sono diversi. destinatari. Il primo luogo è il Tempio, e tra l'altro Zaccaria si trova nella zona più santa del Tempio, e Maria invece si trova nella sua casa, in una casa normale. Ora, l'Evangelista Luca crea subito un confronto di personaggi e di luoghi. Quello che capita a Zaccaria nel Tempio ha come risultato la mancanza di fiducia. Zaccaria non si fida, anche se nel Tempio, anche se sta svolgendo le funzioni religiose, ma interessante, è un religioso, sta facendo funzioni religiose in un luogo religioso, ma non ci crede. Maria è una donna, una ragazza, non è un sacerdote, ma si trova in una casa normale e ci crede. Ecco, tra l'altro tutto l'Evangelo di Luca crea sempre un po' questo confronto tra il Tempio e la casa. Il Tempio e la casa. È vero che Gesù verrà presentato al Tempio, ed è vero che poi Simeone dice: oh, finalmente la salvezza di Israele è venuta nel suo Tempio. Ma il capitolo più avanti, 7, quando Gesù entra nella casa comune, nella casa normale di Zaccheo, Zaccheo dice: oh, finalmente oggi la salvezza è entrata in questa casa. Ecco, Maria comincia, ha cominciato prima senz'altro, ma nel racconto di Luca, a fidarsi del Signore in casa, non in chiesa, in casa. Proviamo un attimino a vedere questa realtà così bella, così misteriosa della casa. Intanto, quando noi siamo nati e nate, quando noi siamo stati generati, in una casa, e siamo cresciuti in una casa un po' speciale, che era una casa vivente, che era il corpo di nostra mamma, la quale, questa casetta degli inizi, ci garantiva alcune cose: la temperatura giusta, l'alimentazione, e ce le garantiva continuamente. Se il corpo della mamma, per motivi di malattia, non ci avesse garantito continuamente questa cosa, la temperatura giusta, l'idratazione, il nutrimento, noi saremmo morti. Ecco, per tutto quel periodo in cui noi siamo stati in quella casa, nostra mamma ci ha garantito tutte queste cose. Quando siamo usciti da lei e siamo nati, nostra mamma e nostro papà hanno fatto di tutto per trasformare proprio la nostra casa in muratura, rendendola un po' simile a quella prima casa, che era il grembo di nostra mamma. Come? Trasformando quella casa in maniera tale che potesse essere la più accogliente per la vita. Per cui in casa non doveva far troppo freddo, sennò fa male la bambina. Non doveva far troppo caldo, sennò fa male la bambina. Non dovevano esserci spigoli troppo vivi, perché quello, quando comincia a gattonare, la prima cosa che fa è prendersi uno spigolo sulla fronte e fa male. Quindi magari evitano gli spigoli vivi, e poi evitano di fare rumore, perché altrimenti la bambina non riesce a dormire. E poi capita questo miracolo in casa, nella casa delle nostre origini. Quando noi avevamo bisogno di essere nutriti o di essere cambiati, noi ci mettevamo a gridare per chiamare qualcuno. Gridavamo e qualcuno arrivava. Gridavamo ancora e qualcuno arrivava. Abbiamo gridato per tante volte e tutte le volte qualcuno arrivava. Proprio in questa situazione è nata la nostra sensazione di attendibilità. Cosa vuol dire? che io posso aspettare qualcuno e quello viene. Perché mi ha abituato che quando glielo chiamo arriva, quando glielo chiamo arriva. E questo è il più piccolo e importante seme della nostra fede. Noi adesso non crederemo in Dio, non crederemo in nessun altro, non crederemo neanche che se dobbiamo aspettare il treno o la corriera arriva. Non crederemo che qualcuno lo possiamo aspettare, perché poi arriva, se nella casa noi non avessimo fatto quella esperienza, che io chiamo e qualcuno arriva, chiamo e qualcuno arriva. E poi in casa noi abbiamo fatto quella meravigliosa esperienza, meravigliosa, che imparare a camminare. Per imparare a camminare servono due tipi di fiducia, è quello che è ancora la fiducia. La fiducia nelle cose, nel mondo, la fiducia nel mondo, nel pavimento, che è un pezzo di mondo. Se noi non ci fidassimo del pavimento, noi non cammineremmo. Quando da bambini o da bambine gattonavamo, mettevamo davanti le mani per vedere se anche il terreno di davanti era solido come era solido quel pezzettino dove eravamo su noi. Adesso per noi è normale camminare perché sappiamo che lì è solido come qui, che là è solido come qui. Ma all'inizio no. Abbiamo tastato, abbiamo provato e poi ci siamo accorti che ci si fida. Tant'è che se io vi dicessi, guardate che qui siamo adesso dentro un terreno di sabbie mobili, basta, non ci si sposta più nessuno. Nessuno si sposta perché non ci fidiamo. Oh, guardate che siamo nel mezzo di un campo minato. Nessuno si sposta più perché non ci fidiamo del terreno sotto di noi. Ecco, la prima cosa per imparare a camminare è che dobbiamo avere fiducia un po' nel mondo. Dobbiamo avere fiducia un po' nel mondo che ci sostenga. Ma la seconda cosa necessaria per imparare a camminare è avere fiducia in mani più grandi delle nostre. Quando abbiamo cominciato a metterci in piedi e a fare i primi passi, c'era il papà o la mamma che ci tenevano le manine in alto e noi abbiamo cominciato a muovere i primi passi. Poi abbiamo cominciato ancora a attaccarci alle cose e poi da soli, senza niente, siamo andati. Per camminare o ti fidi del mondo o ti fidi delle altre persone o non cammini. Capite che quando i Vangeli ci presentano con frequenza che Gesù ha restituito la possibilità di camminare alle persone, ai paralitici, non vogliono dirci i Vangeli che Gesù era un bravo ortopedico, ma vogliono dirci che Gesù è stato in grado di riattivare la fiducia in persone che non si fidavano più di niente e di nessuno e per questo erano bloccate, paralizzate. Noi dovremmo domandarci se ci fidiamo davvero di Gesù, se ci crediamo davvero a Lui, non soltanto perché crediamo che Lui c'è, ripeto, lo sa anche il diavolo. Noi dovremmo verificare se crediamo davvero in Lui nella misura in cui noi sappiamo camminare, cioè fidarci un po' del mondo, fidarci un po' degli altri, se no siamo paralitici, eh? Vi ricordate il discorso che ho fatto ieri sera? Che dobbiamo vedere un attimino dove noi ci siamo bloccati. Qual è il movimento che abbiamo perduto? Ecco, il movimento che abbiamo perduto è un sintomo di mancanza di fiducia. E poi la casa se funziona, se funziona. Quindi attenzione, la casa è l'ambiente dove impariamo a fidarci delle persone. È l'ambiente dove impariamo a fidarci delle cose. Ma la casa, se funziona, è il luogo dove noi non abbiamo paura. Fuori abbiamo paura. Abbiamo paura che fa troppo freddo, abbiamo paura del troppo caldo, abbiamo paura della neve o della pioggia. Qui in casa siamo riparate, siamo sotto tetto. E magari fuori ho paura dello sguardo delle persone. Ma in casa mia, poi senti, sono in casa mia. Sono in casa mia. Almeno qui sono con gente che mi riconosce, che mi vuole bene, non ho paura. Attenzione, care amiche, perché la paura è la radice di tutti i mali. La paura è la radice di tutti i mali. E la paura è la vera prova della fiducia. Nel libro della Genesi si dice che Adamo ed Eva erano in situazioni che noi chiameremmo oggi paurose, cioè che danno paura. Poi Adamo, fino a un certo punto, è l'unico essere vivente al mondo, cioè non è l'unico essere vivente, è l'unico uomo al mondo, non ha paura. Dopo un po' Adamo ed Eva sono gli unici due uomini, umani, esseri al mondo, non hanno paura. Stanno con le bestie, con i leoni, con i serpenti, non hanno paura. Eva parla, noi, se una di voi questa sera si trovasse in aperta campagna in riva all'Adda, vede che paura. Adamo ed Eva, gli unici due umani al mondo, non hanno paura. In mezzo a tutti i leoni e Buddha, non hanno paura. Eva, l'abbiamo visto ieri, parla addirittura col serpente, non ha paura. La prima cosa che capita alla coppia di Adamo ed Eva subito dopo aver peccato è la paura. È terribile, eh? Il regalo che il serpente fa ad Adamo ed Eva è la paura. E subito che cosa fanno? Quando si fanno le cose che si fanno quando si ha paura. Primo, si nascondono, scappano. Prima si nascondono agli occhi l'uno dell'altra, mettendosi sulle foglie di fico per coprirsi. Poi tutti e due si nascondono nei cespugli perché hanno paura di Dio. Adamo, dove sei? E mi sono nascosto. Perché ti sei nascosto? E perché ho paura. Eccola qui. E poi il secondo sintomo della paura è che non solo ci si indietreggia, ci si nasconde, ci si difende, ma il secondo sintomo della paura è che si attacca, si aggredisce. Ah, caro Signore, guarda che è stata questa donna qui, che tu mi hai portato a fianco a combinare tutta questa frittata. E Eva che dice, è stato un serpente, che mi ha spinto. Guardate i due sintomi della paura: o tirarci indietro, coprirci, mettere la corazza, oppure con la spada e con la lancia in resta ad andare a colpire. Nelle nostre comunità, piccole o grandi che siano, ci sono sempre queste due categorie di persone: quelle con la spada sempre pronta e quelle con la corazza. Ma tutte e due, se tu sei una con la spada, sappi che sei solo una donna piena di paura. Ti fai forte con la tua bella spada affilata, ma sei una donna piena di paura. Se tu vai in giro con la tua bella corazza, ti sembra di essere la signora del mondo perché nessuno entrerà in questa mia fortezza. Ma se una donna piena di paura, e se ti sei lasciata vincere dalla paura, e nella misura in cui ti fai vincere dalla paura, tu non è che sei semplicemente un po' impaurita, insicura o aggressiva, tu non sei credente. Tu non sei credente. Per l'amore di Dio, sai che Dio c'è? Sai che Gesù è il figlio di Dio, Sai che c'è l'Eucaristia, sai che ci sono gli santi, sai che c'è anche San Vincenzo Grossi, tu tutte queste cose le sai, ma non ci credi. E lo si vede dal fatto che tu ti fai vincere dalle tue paure. Allora, il primo regalo che il diavolo fa agli umani, ad Adamo ed Eva, è la paura. La paura è entrata nel mondo a causa del peccato. Ma attenzione, la lettera agli Ebrei, al capitolo 2, poi arriviamo a Maria, stiamo ancora girandole intorno. Al capitolo 2, la lettera agli Ebrei dice così. Al capitolo 2, versetti 14 seguenti. Cristo, lo leggeremo, queste letture le leggeremo poco prima della Settimana Santa. Cristo è venuto per ridurre all'impotenza, mediante la morte, colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo, e liberare così quelli che per paura, qui dice timore, ma è la stessa parola, per paura della morte erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. Che cosa dice l'autore della lettera agli Ebrei? Dice che al momento Cristo non ci libera dalla morte, tant'è che moriamo tutti, verrà il momento dove ci libererà dalla morte, ma adesso non ci libera dalla morte, adesso Cristo ci libera dalla paura della morte, perché è il mezzo con il quale il diavolo ci tiene schiavi e schiave per tutta la vita. Che cos'è questa paura della morte? Non è che non dobbiamo aver paura di morire, anche Gesù ha avuto paura. Anche Gesù ha avuto paura, ce lo dice il Vangelo di Marco, che nel giardino degli ulivi Gesù provò tristezza, paura e angoscia. Non andiamo in giro a dire che se crediamo non proviamo tristezza. L'ha provata anche Gesù. Se qualche volta siamo tristi e siamo tristi. Non andiamo in giro a dire che se crediamo non proviamo angoscia. L'ha provata anche Gesù. Non andiamo in giro a dire che se crediamo non proviamo paura. L'ha provata anche Gesù. La questione è questa, che Gesù la paura l'ha provata, ma non si è fatto vincere dalla paura. Questa. Gesù al momento ci dà, questo è il suo Vangelo, la possibilità di non lasciarci vincere dalla paura. E le paure sono tante, eh? La paura di invecchiare, la paura di non essere più capace come una volta, la paura di non piacere, la paura di non essere all'altezza delle altre sorelle o delle situazioni che siamo chiamati a vivere. La paura di non essere riconosciuti e di non essere considerati. Ognuno ha sue paure. E forse conviene in questa prima meditazione dire a noi stessi, chiedere a noi stessi, ma io di che cosa ho paura? Ecco la vera prova della fede, la paura, alla quale si può rispondere soltanto in due maniere, non ce n'è una terza. O dire, ma di che cosa ho paura? Perché devo farmi vincere dalla paura? c'è qualcuno forte che mi protegge. È quello che fa Gesù. Ho paura, la provo. Ma perché devo farmi vincere dalla paura? Padre, nelle tue mani, che sono più forti delle mie, affido il mio spirito, affido la mia vita. So che è al sicuro. Oppure, senti, devo arrangiarmi da solo, perché qui non c'è nessuno che mi dia una mano. E allora scegliamo i due sistemi, quello che ci piace di più. O andiamo in giro con la spada a ferire le altre persone. Ah, tu mi fai paura, ti ammazzo. Tu mi fai paura perché mi sa che sei più brava di me, ti taglio le gambe. Tu mi fai paura perché mi sa che sei un pochettino più riconosciuta di me, sei un po' più in vista di me, io ti pugnalo alle spalle. Sei solo un'impaurita. Oppure con l'altro sistema andiamo in giro con la corazza, così nessuno mi fa del male. La casa, se è una casa, è l'ambiente dove libera dalla paura e dove siamo liberi dalla paura. Noi questi esercizi li stiamo facendo in casa madre. In casa madre. Che cosa ha fatto Maria? Beh, intanto questo annuncio che lei ha ricevuto e del quale si fida, si faccia di me secondo la tua parola, l'ha ricevuto in casa, cioè in un ambiente dove si impara a fidarsi, dove ci si fida e ci si affida di cose e di persone, dove si impara a non avere paura. E poi una terza caratteristica della casa. La casa è il luogo delle nostre abitudini. Tant'è che cioè, la stessa abitare è vicino al nome abitudine. La casa è casa perché è casa nostra, perché siamo abituati a tutto, per cui non dobbiamo star lì a far fatica. Dunque, dove sarà il bagno, dove saranno le posate, dov'è il mio posto a tavola, dov'è l'interruttore per accendere qui? No, senza pensarci, a casa mia mi muovo senza pensarci. La mia casa è casa perché è fatta di quelle abitudini che mi compongono, che mi costituiscono. Ritorneremo magari sulle abitudini, perché a seconda di chi, delle abitudini che abbiamo, noi siamo. Ci ritorneremo magari. Se sono abituato a dire per favore, a dire grazie, sono una persona gentile. Se sono abituato a salutare e a sorridere, sono una persona ospitale. Se sono abituato a tenere il muso e andare in giro in cagnesco, sono una persona non ospitale. Ci ritorneremo magari sulle abitudini. Maria riceve questa prima parola di cui si fida in casa. Ma attenzione, Maria è il personaggio che prepara una casa a Gesù. Come ogni mamma, Maria avrà fatto in modo che la casa dove Gesù è nato e il luogo poi dove Gesù è cresciuto fosse una casa, cioè un ambiente dove Gesù, come ogni bambino di questo mondo, ha imparato gattonando a fidarsi del mondo. Ha imparato ad avere fiducia che esistono persone che si possono aspettare perché arrivano. Guardate, potremmo entrare un pochettino nell'animo di Gesù. Gesù non si sarebbe mai fidato di Dio se fin dall'inizio della sua vita terrena non avesse imparato che c'era qualcuno di affidabile. E questa qui era Maria. Certo, come figlio di Dio eterno col Padre, il figlio si fidava sempre del Padre. Ma come uomo come noi, ha dovuto imparare come noi, e questa è l'incarnazione, ha dovuto imparare come noi, come dice la lettera di Ebrei, imparò, ha dovuto imparare come noi, che esistono persone attendibili, che esistono persone affidabili. Noi non ci rendiamo conto di quanto Gesù, il figlio fatto carne, debba a Maria e debba a Giuseppe la propria capacità di fidarsi di Dio. Capite che enorme regalo Maria ha fatto a Gesù. Noi stiamo facendo un corso di esercizi su come le donne del Vangelo di Luca si sono fidate di Gesù. Ma all'inizio troviamo subito una donna che invece è stata l'origine della capacità di Gesù di fidarsi, l'origine della capacità di Gesù di sentirsi a casa. Noi non ci rendiamo conto della responsabilità che abbiamo nei riguardi delle persone che vivono con noi in casa nostra. Non ci rendiamo conto. Perché se la casa può essere il luogo dove nasce la fiducia, la casa può essere il luogo dove nasce l'assoluta mancanza di fiducia. Perché se anche in casa mi tradiscono, basta, non c'è nessun luogo dove ci si possa fidare. Attenzione a come viviamo in casa, eh? Attenzione se siamo persone affidabili o siamo persone che tradiscono. Perché se non siamo persone affidabili, creiamo delle persone impaurite. Se creiamo delle persone impaurite, prima o poi creiamo dei non credenti. E Dio ci chiederà conto. Guarda che quella lì ha smesso di fidarsi degli altri e di me per colpa tua, perché tu che vivevi in casa con lei, tu che dovevi ispirarle fiducia, l'hai tradita in casa. E chi tradisce, attenzione però, che è sempre uno che ha paura, è uno che si lascia vincere dalla sua paura o con la corazza o con la spada. Qual è la mia paura? Ecco, Maria, adesso la riprenderemo poi oggi pomeriggio, ci appare così: una donna che riceve il Vangelo, fidati di Dio, in casa. Ciascuna di voi dovrebbe ricevere in casa questo annuncio, fidati di Dio, e lo riceve innanzitutto dalle persone che vivono in casa con lei. Se questo annuncio non lo ricevono, non si fideranno di niente, di nessuno. Come mi comporto in casa? Continuiamo oggi pomeriggio con la meditazione e ci vediamo più tardi per la messa.